Dal Vangelo secondo Luca leggiamo del capitolo 6 i primi 11 versetti. Un giorno di sabato passava attraverso campi di grano e i suoi discepoli coglievano e mangiavano le spighe, sfregandole con le mani. Alcuni farisei dissero: «Perché fate ciò che non è permesso di sabato?» Gesù rispose: «Allora non avete mai letto ciò che fece Davide quando ebbe fame lui e i suoi compagni? Come entrò nella casa di Dio, prese i pani dell'offerta, ne mangiò e ne diede ai suoi compagni, sebbene non fosse lecito mangiarli se non ai soli sacerdoti. E diceva loro: «Il figlio dell'uomo è signore del sabato». Un altro sabato egli entrò nella sinagoga e si mise a insegnare. Ora c'era là un uomo che aveva la mano destra inaridita. Gli scribi e i farisei lo osservavano per vedere se lo guariva di sabato, allo scopo di trovare un capo d'accusa contro di lui. Ma Gesù era a conoscenza dei loro pensieri e disse all'uomo che aveva la mano destra inaridita: «Alzati e mettiti nel mezzo». L'uomo, alzatosi, si mise nel punto indicato. Poi Gesù disse loro: «Domando a voi, è lecito in giorno di sabato fare del bene o fare del male, salvare una vita o perderla?» Rivolgendo tutto intorno lo sguardo su di loro, disse all'uomo: «Stendi la mano». E lo fece, e la mano guarì. Ma essi furono pieni di rabbia e discutevano tra di loro su quello che avrebbero potuto fare a Gesù. Ecco, questa volta ci vengono presentati due giorni di sabato. Poco prima, durante il banchetto, Gesù aveva parlato di vino nuovo e vino vecchio, vestito nuovo, vestito vecchio, di una vita nuova che lui avrebbe o che lui stava inaugurando, o aveva già inaugurato con la sua presenza nel mondo. Quindi le leggi e i precetti che il popolo ebraico stava vivendo lasciavano il posto alla sua persona, che è la nuova legge. Le leggi e i decreti dati da Mosè erano dati in preparazione, in attesa di colui che doveva venire, di colui che veniva e che adesso è venuto. Quindi adesso si deve badare a lui, non più alle regole e ai precetti. È in vista di lui, della sua presenza, che l'uomo decide, che l'uomo cambia i propri pensieri, i propri sentimenti, in vista di Gesù, l'inviato di Dio. Perciò anche il giorno di sabato è sottomesso a questo cambiamento. Anche il giorno di sabato, che era la prima delle leggi che vivevano gli ebrei, nell'attesa del sabato definitivo, cioè della presenza di Dio in mezzo al suo popolo, anche questa legge doveva cedere il passo a colui che è venuto. Che cos'è il sabato per l'antica legge? È il giorno della gioia di Dio. Dio è contento della sua creazione. È il settimo giorno. Dopo aver creato il mondo, Dio, dice la Scrittura, con una immagine presa dalla nostra vita, Dio si riposò. E in quel riposo lui gode di tutto quello che ha fatto. È il giorno della sua gioia. Ma Dio la sua gioia la vuol partecipare agli uomini, Quindi il giorno di sabato è il giorno nel quale è addirittura proibito digiunare. È il giorno in cui bisogna portare addirittura porzioni di cibo buono anche ai poveri, a quelli che non ne hanno. È il giorno della festa, il giorno del riposo di Dio. Questo per l'antico Israele. Allora eccoci qui che durante un giorno di sabato passava attraverso campi di grano. E i suoi discepoli cosa fanno? Sono affamati. In giorno di festa non si può digiunare. Allora coglievano e mangiavano le spighe spiegandole con le mani. Sono campi di grano maturo. Certamente Gesù, passando per questi campi di grano, pensava anche a qualcos'altro, come lo dirà un giorno ai suoi discepoli in Samaria. Vedeva i campi biondeggianti delle messe e diceva: la messe è pronta, gli operai sono pochi. Ma qui rimaniamo all'argomento di questo brano. I discepoli coglievano e mangiavano le spighe. Ora, prendere quel che serve per mangiare, per sfamarsi anche dai campi altrui, non è rubare. Per il pensiero ebraico, uno che passa in un campo e se è affamato mangia qualcosa, non è rubare. Sarebbe rubare se lo mettesse in saccoccia e se lo portasse via. Ma mangiare quel tanto che serve per saziarsi, per sfamarsi, è un'azione lecita, accolta da tutti. Invece poteva essere inteso questo raccogliere le spighe da un campo non ancora mietuto, poteva essere inteso così. Quelle spighe potrebbero essere le primizie. Forse quel padrone del campo prima che vengano offerte le primizie. Le primizie sono di Dio. Questo fatto potrebbe essere rimproverato dai farisei. Ma essi rimproverano perché fanno ciò che non è permesso di sabato. Che cosa non è permesso di sabato? Una delle azioni che, secondo l'insegnamento dei farisei più rigorosi o rigoristi, una delle azioni non permesse era prepararsi da mangiare. Bisognava prepararsi il giorno prima, come fanno ancora oggi gli ebrei, quelli più osservanti, preparano il giorno prima la pentola sul gas che si accende poi automaticamente a un'ora prestabilita, perché accendere il fuoco sarebbe un'altra azione proibita di sabato. Prepararsi da mangiare, quindi non è il fatto che mangiavano, ma il fatto che sfregavano le spighe con le mani. Questa naturalmente è una delle azioni, come dire, delle esagerazioni nell'osservanza della legge, un'esagerazione. I farisei allora dicono ai discepoli: non si arrischiano di parlare con Gesù, come già abbiamo visto nel brano precedente, ieri. Perché fate ciò che non è permesso di sabato? Dentro questa domanda, che cosa si nasconde? Si nasconde un'idea di sabato diverso, non come giorno di festa, ma si nasconde un'idea di sabato come giorno di incubo. Non stare attenti a non far qualcosa che sia peccato. Come un giorno in che impedisce di far questo, di far quello. Quindi, in più che giorno di gioia, è un giorno di tensione, di attenzione a non fare. E quest'idea del sabato nasconde un'altra idea ancora, nasconde dentro di sé un'immagine di Dio, come uno che dà solo leggi, non come il Padre che vuol partecipare alla sua gioia, come il Dio creatore contento di ciò che ha fatto. Ma c'è dietro l'idea di un Dio, diremmo noi oggi, carabiniere, attento a cogliere in fallo i suoi figli, invece che un papà che gode di ciò che i suoi figli fanno, che dà loro fiducia, che vuol comunicar loro la sua gioia. È Gesù che risponde, i discepoli stanno zitti, meno male, altrimenti i poveretti forse non sapevano cosa rispondere. Risponde Gesù: allora non avete mai letto ciò che fece Davide? Gesù non risponde con ragionamenti, ma si rifà direttamente alla scrittura. Gesù ricorda un episodio riferito nel primo libro di Samuele, al capitolo 21. Davide, che è il re prediletto da Dio, il re cantore dei salmi, il re a cui è stato promesso che il suo regno sarebbe durato in eterno, il re profeta, Davide, di fronte alla fame, si sente libero dalla legge. Quando ebbe fame, lui e i suoi compagni. Questo re profeta mangia i pani sacri offerti a Dio e che stanno nel Tempio, nel Santo, nella prima parte della tenda, prima del Santo dei Santi, i pani offerti e che sono quindi sacri e possono mangiarli solo i sacerdoti. Davide non era sacerdote, non era della tribù di Levi, della discendenza di Aronne. Davide era della tribù di Giuda, non poteva mangiarlo, nemmeno i suoi compagni. Ma Davide interpreta la legge di Dio in questo modo: prima la vita dell'uomo, poi le leggi. Dio ha dato le sue leggi per rallegrare la vita dell'uomo. Quindi Davide, che ha fame, mangia. I suoi compagni hanno fame, ne dà da mangiare anche a loro. Gesù porta questo esempio. E lui, Gesù, è più di Davide. E lo dice con questa frase: il figlio dell'uomo è signore del sabato. Il figlio dell'uomo è il Messia, ha l'autorità di Dio su tutte le cose di Dio, quindi anche sul sabato. Quindi Gesù può far mangiare le primizie ai suoi discepoli e può far mangiare i suoi discepoli anche in giorno di sabato, anche preparandosi il cibo con le mani. Le primizie sono per Dio, quindi i figli di Dio ne possono mangiare. Non più soltanto i figli di Aronne, i figli di Dio. E il sabato era una legge data in preparazione al regno, come preparazione e pregustazione della gioia finale, della gioia messianica. Per questo era dato il sabato. Ora che Gesù rende presente Dio in mezzo agli uomini, è la presenza di Dio, tutti i giorni c'è la gioia messianica. Ogni giorno è come un sabato, siamo entrati nel grande sabato che dura per tutta l'eternità. Io sono con voi tutti i giorni, dirà ancora Gesù. Gesù può abrogare questa legge del sabato, anzi, visto che lui è venuto, non l'ha abrogata, ma l'ha completata, ha reso tutto il tempo un sabato, tutto il tempo è una gioia di Dio. Adesso Dio è contento non solo il sabato per la sua creazione, ma tutti i giorni, perché nella sua creazione c'è, è presente il suo figlio. Quindi Gesù, il figlio di Dio, può far vivere non solo il sabato, ma tutti i giorni in una maniera diversa. Egli è più del sabato. Noi, insieme con i suoi discepoli, quindi, possiamo badare a quel che dice Gesù, non a quel che dice la legge antica del sabato. Quella ormai è superata. Che bello. Viviamo in un'altra epoca. È passato quel tempo. Il tempo dell'attesa è passato. Siamo nel tempo del godimento. Il tempo dell'attesa di Dio è passato. Siamo nel godimento della sua presenza. Quindi, ecco che anche il sabato, la legge principale, la legge delle leggi, riceve un nuovo significato, una nuova luce. Gesù lo vive e lo fa vivere in una maniera completamente diversa, con un'altra mentalità. Tutto il tempo ormai è il sabato di Dio. Per gli ebrei non è una cosa facile da capire, neanche per i suoi discepoli che sono ebrei, perché era una legge così radicata, quella del sabato, così profonda, che doveva essere molto difficile comprendere e accogliere un suo superamento. Superamento nel senso non di disprezzare quella legge, ma di vederla compiuta e di vedere tutto il tempo un sabato. E allora ecco che Gesù, un altro sabato, l'Evangelista Luca ci presenta un altro sabato. Cosa fa Gesù? Qui adesso non sono più i suoi discepoli che agiscono in prima persona, ma è lui stesso. Egli entrò nella sinagoga. Fa quello che facevano tutti. Entrò nella sinagoga e si mise a insegnare. Continua il suo insegnamento ufficiale in un luogo ufficiale. Legge parola di Dio dall'Antico Testamento e poi insegna. Ora c'era là un uomo che aveva la mano destra inaridita. Che cosa vuol dire che un uomo ha la mano destra inaridita? Vuol dire che quell'uomo non può lavorare, che quell'uomo quindi si sente non solo diverso dagli altri, ma anche non del tutto libero perché deve dipendere dagli altri. È una persona incompleta. La creazione di Dio in lui non si manifesta pienamente. Non è ancora terminato l'agire di Dio nella sua vita, perché non è ancora del tutto uomo. Non può vivere come vivono tutti gli altri. La mano destra è proprio la mano più importante, quella dell'attività. È un uomo incapace di agire. Il giorno di sabato c'era quest'uomo. Nel giorno della gioia di Dio c'è un uomo che soffre per la propria situazione. Gli scribi e i farisei lo osservavano, naturalmente non l'uomo, erano abituati a quello, osservavano Gesù, Ma qui la parola osservare non si potrebbe tradurre in questo modo, lo spiavano, perché ormai sappiamo, e l'Evangelista lo dice, a che scopo lo tenevano d'occhio, non per imparare, non per amarlo, non per ricevere da lui la sapienza di Dio, ma lo spiavano per vedere se lo guariva di sabato, allo scopo di trovare un capo d'accusa contro di lui. Avevano già queste intenzioni malvagie nei riguardi di Gesù. Volevano già accusarlo, quindi condannarlo, quindi farlo morire. Cercano dei motivi per dar sfogo al loro odio. A loro non interessano quindi le parole di Gesù, ma Gesù era a conoscenza dei loro pensieri, dice l'Evangelista. Che cosa vuol dire questo? Gesù li ama. E quando una persona ama, che conosce anche i pensieri. Non solo, ma Gesù è davvero Dio, perché conosce i pensieri dell'uomo. Ricordate perché dice un salmo: tu mi scruti e mi conosci, tu sai quando mi secco e quando mi alzo, tu conosci i miei pensieri, addirittura le mie parole prima che arrivino sulla lingua. Quindi Gesù, che conosce i pensieri, anche in questo modo manifesta il suo essere figlio di Dio, il suo essere Dio. Come vede Gesù queste persone che hanno questi pensieri nel cuore? Li vede come malati, li vuol guarire. Sono più malati loro di quello della mano destra inaridita. Chi ha la mano destra inaridita ha solo una parte del corpo rovinata, ma chi ha questi pensieri di condanna e di giudizio ha tutta la vita rovinata, i suoi occhi sono rovinati, non ha più uno sguardo limpido, non vedono più Dio. Sono più malati loro di quell'uomo. Come si fa a guarirli? Gesù ci prova, guarendo quell'uomo dalla mano inaridita. Disse all'uomo che aveva la mano inaridita. Quindi Gesù posa il suo sguardo in una maniera diversa su quell'uomo, con amore. Loro tenevano d'occhio Gesù e l'uomo dalla mano destra inaridita, ma con uno sguardo di odio ormai. Gesù guarda quell'uomo e guarda loro con amore. Alzati, mettiti nel mezzo. È una parola sicura. Le parole di Gesù non tremano, perché lui sa che la sua parola è parola di Dio. Alzati è un gesto di obbedienza che Gesù chiede a quest'uomo. Mettiti nel mezzo, ancora un gesto di obbedienza, e abbastanza anche costosa, vuol dire mettiti in vista, che tutti vedano. Ora un handicappato che metta in vista il proprio handicap, non è tanto. Mettiti nel mezzo, ancora è come dire che Gesù non vuol far niente di nascosto, tutti devono vedere quello che lui fa. Lui agisce alla luce, il suo agire non è dipendente dal Padre delle tenebre, ma dal Dio della luce. L'uomo ubbidisce, non si vergogna. L'uomo, alzatosi, si mise nel punto indicato. quest'uomo fa un atto di obbedienza a Gesù. Poi Gesù disse loro, ecco come scopriamo che Gesù voleva bene a tutti, anche a questi che avevano contro di lui dei pensieri negativi ormai, anzi di condanna. Domando a voi, siete voi le persone più importanti, voi dovete mettere alla luce quello che c'è nel vostro cuore. Voi non dovete tenere nulla di nascosto, perché colui che tiene le cose nascoste è il padre delle tenebre. Domando a voi, tirate fuori quel che c'è nel vostro cuore. È lecito in giorno di sabato fare del bene? È lecito in giorno di sabato fare del male? Salvare una vita? Perdere una vita? È una domanda abbastanza seria, perché Gesù in quel momento aveva l'intenzione di salvare una vita. Essi avevano l'intenzione di perdere una vita. Gesù stava agendo per salvare una vita. Essi stavano agendo per perdere una vita. Per perdere la vita di Gesù. Lo spiavano allo scopo di trovare un capo di accusa. Essi sono capaci di interpretare male un gesto di amore compiuto in giorno di sabato. In giorno di sabato essi sono capaci di compiere atti di odio. E quello non è peccato in giorno di sabato. Nessuno accusa un omicida perché ha ucciso in giorno di sabato. Lo accusano perché ha ucciso, ma non perché ha ucciso il giorno di sabato. Che cosa vuol dire? Vuol dire che l'atteggiamento dell'uomo di fronte alla vita dell'uomo, di un altro uomo, supera anche la legge del sabato. Già l'uomo ce l'ha dentro questo. Volgendo tutto intorno lo sguardo su di loro, ecco Gesù li osserva, li guarda, e vediamo in questo sguardo di Gesù lo sguardo di Dio. Essi lo spiavano, essi lo osservavano in un certo modo, anche lui li osserva in un certo modo. Li osserva con amore. Spera che da quel che vedranno s'accorgano che lui ha l'autorità di Dio. Ha l'autorità di Dio sulla mano di quell'uomo. Quindi ha l'autorità di Dio sulla vita degli uomini. Quindi può dir loro anche come vivere il sabato, come vivere il tempo, come vivere l'amore di Dio sulla terra. Volgendo tutto intorno lo sguardo su di loro, anche da questa parola scopriamo che a Gesù in questo momento, più che l'uomo, più che la mano di quell'uomo, preme il cuore di loro, il cuore di tutti. Disse all'uomo, stendi la mano. È un comando divino. È Dio che completa la sua opera nella vita dell'uomo. Stendi la mano, come dire, la tua vita sia salva. Tu diventa un uomo completo, per la tua gioia anzitutto, che l'uomo di sabato deve gioire. Gesù con quest'ordine fa conoscere il vero significato del sabato e anche il vero volto di Dio. Dio è un papà a cui preme la vita dei suoi figli. Dio è un papà che ama, che gode che i suoi figli siano autonomi, capaci di mantenersi, di lavorare, capaci di agire. Gesù fa conoscere con quest'ordine all'uomo che ha ubbidito e si è messo in mezzo, Gesù fa conoscere il vero volto di Dio. Ma essi furono pieni di rabbia. Qualcun altro traduce così: ma essi furono pieni di stupidità. Cioè non erano capaci di cogliere niente, non erano capaci di capire niente. Furono pieni di stupidità. L'eventuale rabbia dipende da questa stupidità. Incapacità di vedere il significato di ciò che avveniva. Se Gesù compie un gesto del genere, questo è solo l'autorità di Dio che ama gli uomini. Quindi possono cominciare a credergli, a dar credito alle sue parole, a dargli fiducia. No, sono pieni di stupidità. Discutevano tra di loro su quello che avrebbero potuto fare a Gesù. Ecco che si manifesta proprio che essi pensano che di sabato si può perdere una vita, ma non salvarla. Proprio non conoscono Dio, non conoscono quindi il vero senso della sua legge e non accolgono l'inviato di Dio. Per loro non c'è sabato. Il sabato per loro non è giorno di festa e anche d'ora in avanti non saranno capaci di godere dell'amore del Padre, dell'amore di Dio, perché per loro non incomincia l'epoca nuova inaugurata da Gesù, della festa continua per la presenza di Dio in mezzo agli uomini. Nel loro cuore rimane la tenebra. Sono i farisei questi che erano lodati dagli uomini perché osservanti della legge, osservavano minuziosamente tutte le regole. Essi trovavano bene in questo modo di fare perché essi erano capaci di osservarla la legge. Il vino vecchio è buono, sono quelli che dicono così e quindi non accettano novità. Gesù invece viene a portare la grande novità. In questo modo la novità di Gesù, come già abbiamo visto anche ieri, l'uomo non è salvo perché è bravo, perché lui si salva con le sue azioni, ma è salvo chi ama Dio, chi accoglie colui che gli manda, chi lo ascolta. L'uomo che accoglie Gesù non si vanta del proprio agire, ma si vanta dell'amore del Signore. L'uomo che accoglie Gesù fa sempre conto sulla misericordia di Dio, sulla sua bontà. E questo vuol dire umiltà. Agli umili Dio fa grazia. Chi accoglie Gesù loda soltanto Dio, loda il Padre, non se stesso. I farisei si compiacevano della lode che veniva loro rivolta dagli uomini ed essi stessi in fondo pensavano di avere dei meriti di fronte a Dio. Essi stessi pensavano di essere degni di Dio perché erano capaci di osservare le leggi. ma questa strada non conduce al Padre, questa strada conduce a se stessi. Uno che dice: io sono bravo, io sono a posto, io ho fatto, io ho obbedito, io sono perfetto, sono sulla via della perfezione. Questo modo di vedere, questo modo di pensare è la via che conduce a se stessi, è la via che tiene lontani dal Padre. La via nuova, che è Gesù, è questa: io vengo a te, Padre, abbi pietà di me, godo della tua perfezione, godo della tua vita, godo di te, anche se io sono peccatore, anche se io sono incapace di vivere secondo tutte le tue leggi, godo però della tua misericordia e della tua grazia. Uno che vive in questo modo gode di accogliere Gesù come l'inviato di Dio e quindi è salvo. Gesù è la salvezza, lo dice il suo nome, salvezza di Dio. Quindi anche questo brano del Vangelo ci porta a mettere al centro, a tenere al centro dei nostri pensieri, della nostra vita, dei nostri sentimenti, tenere Gesù. È Lui la causa della nostra gioia. È Lui il motivo del nostro vivere. È il Signore del sabato. È Lui quindi colui che dà la vera gioia a tutta la vita dell'uomo. Rileggendo, rileggendo, meditando, ripetendo le parole di questo brano, ecco, vedete di arrivare ad accogliere Gesù e a donargli la vita, perché Lui ne è degno, se lo merita. Si è andato Gesù Cristo.